Newsline Sera.
Ore 18.45, di nuovo ben trovati dalla redazione regionale di Controradio. In studio questa sera Sandra Salvato. Perché? Perché iniziamo con questa manifestazione molto annunciata, di cui abbiamo parlato anche negli scorsi giorni, la manifestazione che partiva intorno alle 19 in piazza Bartali a Gavinana, perché c'era in programma questa passeggiata identitaria per la sicurezza, il decoro e la vivibilità urbana, organizzata, come già più volte ripetuto, da Futuro Nazionale con la presenza di Roberto Vannacci. Il CPA di Firenze aveva dunque detto che per la stessa giornata ci sarebbe stata questa gavinana e partigiana con un corteo popolare antifascista proprio dalle ore 18.30, insomma in queste ore qui, a partire da via Guccione della Fagiola all'altezza di largo Boscoli. Ricordo che nei mesi scorsi proprio il CPA Firenze Sud era stato indicato da Futuro Nazionale come struttura da sgomberare. Comunque, a quanto pare, perché le ultime sono queste, il clima si è ulteriormente acceso dopo quanto accaduto nel chiostro di Santa Pollonia, dove pare che alcuni giovani aderenti a Futuro Nazionale avrebbero rimosso una bandiera palestinese sostituendola con due bandiere italiane. Insomma, questo episodio, tra l'altro riportato dal quotidiano La Nazione, è stato comunque diffuso sui social e ha provocato dure reazioni politiche. Il Partito Democratico della Toscana ha parlato di una provocazione politica precisa, condannando l'accaduto e chiedendo che il tricolore non venga utilizzato come strumento di contrapposizione. Insomma, la serata si preannuncia quantomeno delicata sul profilo dell'ordine pubblico, ma cerchiamo subito di capire come sta andando dal nostro Domenico Guarino, che è tornato a Gavinana per seguire questa manifestazione. Allora Domenico, cosa ci puoi dire? Qual è l'atmosfera? Quante persone si sono mobilitate per questo evento? Era stato anche annunciato un imponente piano di sicurezza con centinaia di agenti delle forze dell'ordine, è così?
Allora, buonasera innanzitutto. Diciamo che per prima cosa che Gavinana antifascista ha risposto, perché qui in piazza posso contare 500-600 persone al momento, però ne stanno arrivando delle altre. Diciamo anche che è un corteo, ancora non si è mosso, ma tra un po' si muoverà per le vie del quartiere, composto da tante persone diverse, ma soprattutto c'è una bella presenza di giovani e giovanissimi. Questo forse è un portato anche delle mobilitazioni contro il genocidio a Gaza che abbiamo raccontato nel corso dei mesi scorsi, ed anche la mobilitazione sul referendum contro la giustizia o la controriforma della giustizia proposta dal governo Meloni. Quindi ottima partecipazione, clima tranquillo, almeno dal punto di vista, diciamo, della presenza delle forze dell'ordine visibile. Qui c'è solamente un blindato della polizia, e devo dire nei dintorni la presenza delle forze dell'ordine è molto molto discreta, quindi probabilmente il piano di sicurezza è stato sviluppato in maniera da non creare tensioni, anche perché poco fa abbiamo sentito gli organizzatori del corteo, quelli del CPA, hanno detto no, noi la nostra intenzione è quella di fare una passeggiata con le famiglie, con i giovani, quindi assolutamente non c'è nessuna intenzione di andare incontro, di cercare provocazioni. Poco fa io ho raccolto, prima dell'arrivo della bolgia, un po' di voci delle prime persone che sono arrivate in piazza, facciamole sentire.
Come mai qui con la bambina anche?
Sono qui come persona, come mamma soprattutto, preoccupata, perché io ho un'altra figlia anche più grande. Sono qui anche come attivista politica, perché milito nelle varie associazioni di Firenze contro questa deriva neofascista che mi preoccupa parecchio. Sono qua anche perché sono state fatte delle dichiarazioni veramente terrificanti da questo personaggio che oggi vengono a portare a giro per il centro, e sono qua perché secondo me la dignità umana vale più di ogni percezione di sicurezza. Sono qui come donna, sono qui come possibile migrante in futuri probabile o improbabile, insomma.
Da dove venite?
Da Castelfranco Pian d'Escò.
Con me avete sentito l'esigenza di venire qui oggi?
Beh, era fondamentale esserci, ovviamente, per contro la deriva attuale che c'è in Italia, direi in tutto il mondo. Sono incapace di parlare per sostenere tutte le realtà alternative.
Te invece?
Sempre dal Valdarno, Montevarchi, a 80 anni da quello che è stato la liberazione, vedersi riproporre le stesse dinamiche che hanno portato poi al ventennio fascista è inaccettabile.
Cosa di diverso Vannacci da Meloni, da Bossi, che più o meno hanno detto le stesse cose, no?
Secondo me Vannacci è più estremo e di conseguenza più pericoloso, non che gli altri non lo siano, però nell'attacco contro la povertà, ad esempio, contro gli ultimi della società, i più sfruttati della società, è quello che sta facendo in maniera più grezza, probabilmente anche più violenta, ecco. Gli altri lo fanno ugualmente.
Stop TTP.
Pensate. Allora, perché qui oggi?
Perché sono qui, perché c'è un corteo che serve a dare una risposta popolare, questa è la cosa più importante, alla provocazione che viene fatta, l'ennesima che va in giro per l'Italia a farla un po' dappertutto, l'ennesima provocazione che fa il nostro, come si chiama, Pagliacci.
Lei invece?
Ha risposto lui per noi, assolutamente.
C'è uno specifico delle donne, c'è un attacco specifico di Vannacci alle donne, lei lo sente questo?
Molto, spero che il resto delle donne della penisola italiana possa assolutamente sentirsi colpita, ferita dai suoi attacchi, dalle sue provocazioni e dalla sua ignoranza prevalentemente, la sua ignoranza e da chi lo segue, ecco.
Eccoti Domenico.
Allora, sì, queste le voci, come avete sentito, addirittura c'è gente venuta dal Valdarno, ora si contano 600-700 persone in piazza, per il momento situazione assolutamente tranquilla. Ora io mi sposto di là in piazza Bartali per vedere anche com'è la situazione fronte futuro nazionale. Ci sentiamo in coda alla newsline, a te la linea.
Assolutamente, grazie. Naturalmente se poi accadono, e speriamo di no, cose, insomma, chiedi la linea, tranquillamente te la restituiamo. Grazie. Allora andiamo avanti e torniamo di poche ore indietro sempre sul tema, perché stamani suona la Martinella, Firenze si ribella e di lato no racismo, no fascismo, così è scritto sul grande striscione che campeggia dalle 12 sopra il memoriale delle deportazioni nel quartiere fiorentino di Gavinana, appunto in occasione di questa iniziativa di futuro nazionale. Oltre 200 partecipanti all'iniziativa di ANED, ANPI, ARCI e CGIL, alcuni politici e rappresentanti istituzionali, bandiere e gonfaloni, e anche gli striscioni Firenze, antifasciste, antiraziste, più Tanucci, meno Vannacci, dal nome della piazza dove, sapete, ha sede insomma il partito di Futuro Nazionale. Domenico Guarino ha intervistato Bernardo Marasco, segretario della CGIL Firenze, e anche Marta Frediani, presidente dell'ARCI Firenze.
Siamo qui come gesto di testimonianza che parte da un luogo del ricordo, ma è un luogo anche proiettato verso la comunità, verso le nuove generazioni e verso un modello di comunità che noi vogliamo. Quindi siamo qui non tanto per essere e soltanto contro qualcosa, ma anche per ricordarci il modello di comunità per cui tutti i giorni lavoriamo.
CGIL perché qui?
Siamo sotto il memoriale perché con la memoria non si scherza, la memoria è una cosa, ahimè, seria, e quindi determinate manifestazioni che la misconoscono debbono essere giustamente rimesse al loro posto. È giusto non lasciare questi luoghi della città, come dire, senza un presidio, e soprattutto bisogna dare un messaggio a questo machismo caciottaro che come dire, rischia di buttare in farsa qualcosa che invece appunto è serio, ha riguardato la vita delle persone e riguarderà la vita delle persone.
Ecco, nella vulgata della destra che Vannacci raccoglie ed esalta, gli immigrati levano il lavoro e portano delinquenza. Come si risponde a questa accusa?
Gli immigrati pagano le pensioni delle nostre, dei nostri pensionati, e le pagheranno in futuro, e debbono essere lavoratori. Quello che va sconfitto è lo sfruttamento lavorativo che i più deboli di solito pagano. Avere un lavoro regolare che consenta alla nazione di progredire, non di involvere in se stessa semplicemente perché si creano delle guerre intestine.
La risposta io credo che sia quella che davvero tutti i giorni proviamo a costruire, e che è vero che non è sempre una risposta semplice, perché è una risposta fatta di pratiche quotidiane, di azioni, e quindi non di slogan e di annunci o di così richiami al sospetto, alla paura, al razzismo e alla diffidenza, ma una pratica fatta davvero di cose concrete, di riconoscimento di se stesso e degli altri. E noi cerchiamo di farlo tutti i giorni come associazione, lo provano a fare i nostri circoli anche di questo quartiere tutti i giorni, cercando appunto di superare le differenze e di creare una comunità che sappia riconoscere e tenere insieme le difficoltà anche delle persone.
Vogliamo ribadire il messaggio che Firenze è una città di dialogo, una città di ponti, che non accetta messaggi che incitano all'odio. A dirlo è stata la sindaca di Firenze, Sara Funaro, anche lei intervenuta stamani a Gavinana. E poi la sindaca è tornata anche sulle dichiarazioni dell'europarlamentare sul femminicidio: se ha coraggio vada dalle famiglie che hanno subito vittime di femminicidio a dire le cose che ha detto. Quando si rappresenta le istituzioni, e lui rappresenta un'istituzione altissima che è quella europea, bisogna pesare molto le parole.
Contro Radio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Ci spostiamo su un altro presidio, quello che è accaduto stamani dei Sud Cobas davanti alla sede della Regione Toscana per la vertenza dei precari storici dei musei fiorentini. Si tratta di quei lavoratori di Opera Laboratori Fiorentini, la cooperativa che ha perso l'appalto ottobre del 2025 e che non ha più musei come Uffizi e Pitti, ma ha contratti con Bargello, Accademia e Villa Bardini. Un paio di mesi fa alcune lavoratrici sono state stabilizzate a tempo indeterminato, ma con un part-time ciclico. Questo significa che lavoreranno per 7 mesi l'anno e resteranno a casa senza stipendio per i restanti 5, senza appunto la possibilità di andare in NASPI, non sapendo come pagare mutuo, affitto, bollette, spesa. Questi contratti part time e ciclici verticali non sono una soluzione accettabile, così denuncia Valentina Peri dei Sud Cobas.
Siamo tornati alla regione, chiediamo di essere convocati ad un tavolo il prima possibile, come già stiamo facendo da mesi, per trovare una soluzione concreta, per offrire finalmente il lavoro stabile di cui hanno diritto questi lavoratori ormai da moltissimi anni. La Commissione del Lavoro del Comune di Firenze questa settimana si è espressa con una mozione in solidarietà alle lavoratrici e lavoratori in appalto dei musei di Firenze, e che si esprime contro il regime di precarietà che purtroppo è la normalità all'interno dei musei di Firenze. Non può più essere la normalità, il part-time ciclico verticale non è una soluzione, ma rischia anzi di essere uno specchietto per le allodole che si propone come soluzione, ma che va solo a stabilizzare la precarietà delle lavoratrici. Chi è tornato al lavoro è costretto a turni, a doppi turni, anche di 11 ore senza le pause pranzo, perché non c'è abbastanza personale. Sono quindi necessarie assunzioni subito di tutti i precari storici che ancora non sono stati riassunti, con contratti stabili per tutte e per tutti.
È morta a Firenze una donna investita in strada da un'auto mentre camminava. È accaduto intorno alle 12.30 in via del Gelsomino. La vittima aveva 74 anni, era residente a Firenze ed è stata urtata dalla vettura finendo a terra. È deceduta sul posto nonostante i soccorsi prestati dai sanitari. Alla guida dell'auto c'era una donna, anche lei residente in città, di 72 anni. La dinamica è ora al vaglio della polizia municipale. Torniamo anche sulla notizia della scomparsa di Igor Protti, vari commenti e le reazioni alla scomparsa dell'ex calciatore del Livorno. Mi unisco al cordoglio dei tanti sportivi livornesi affranti per la scomparsa di Protti, un uomo che ha saputo affrontare con dignità e coraggio la grave malattia, un calciatore che ha regalato molte emozioni ai tifosi labronici diventando un simbolo della città. Così le parole del senatore della Lega Manfredi Potenti, grande uomo, grande campione, unico calciatore ad aver vinto le classifiche marcatori di tutte le categorie professionistiche, un amore indissolubile con Livorno. Queste le parole invece di Alessandro Franchi, consigliere regionale, segretario provinciale del PD, cui fanno eco anche quelle di Aste Ussi Toscana. Dicono: è stato un calciatore che ha saputo entrare nel cuore dei tifosi anche per la pagina che ha saputo scrivere, lottando contro la malattia che lo ha strappato da questa vita. Cambiamo argomento, passiamo al commercio, in particolare alla pelletteria, un distretto importante, quello fiorentino. Emerge una riduzione significativa delle imprese e dell'occupazione. Nel primo trimestre 2026 si registra un calo del 13% degli addetti rispetto al 2019 e una riduzione del numero di imprese attive pari al 20%. Per la pelletteria si perdono 8 addetti al giorno, è quanto risulta dalla ricerca realizzata da PwC per Confindustria Toscana, Centro e Costa nell'ambito di un progetto che si chiama Pelletteria 2030, Distretto Futuro. Abbiamo sentito Erika Andretta, partner PwC Italy.
È un comparto che rimane importante anche percentualmente come numero di imprese e addetti, che però dall'ultimo trimestre del 2024 ha avuto una crisi importante, sostenuta in parte da temi di ammortizzatori sociali e cassa integrazione, ma continuano a chiudere le aziende. Chiude sostanzialmente un'azienda al giorno e perdiamo 8 addetti nella pelletteria al giorno, quindi questo è un dato che fa riflettere. Per contro stiamo vedendo come invece stanno aumentando le società non individuali ma a responsabilità limitata e quindi stanno aumentando le dimensioni delle aziende. Questo è un dato positivo perché vuol dire che c'è un fenomeno aggregativo naturale in corso che dal nostro punto di vista andrebbe accelerato con delle politiche industriali ad hoc per favorire la tenuta delle competenze e la tenuta delle imprese. Penso che in questo momento sia necessario che la politica sia da traino rispetto a un progetto di politica industriale di riprogettazione del distretto. I tempi sono maturi, c'è la possibilità di attrarre investimenti e quindi dal nostro punto di vista dobbiamo ripartire dalla politica per far sedere attorno a un tavolo gli attori che ci sono, ma quelli che ci potrebbero essere per ripartire e far ripartire il distretto.
E adesso parliamo di trasporti. Il TAR della Toscana dà ragione al Comune di Firenze sul regolamento per il trasporto turistico nell'area UNESCO, ovvero nel centro storico. I giudici hanno respinto con 2 sentenze i ricorsi presentati da alcuni gestori di servizi effettuati con caddy, golf car e risciò e da rappresentanti del settore contro la delibera, ricorderete, del 30 luglio scorso che vieta l'utilizzo di questi mezzi atipici nell'area UNESCO, consentendo esclusivamente servizi navetta effettuati con veicoli e percorsi autorizzati dall'amministrazione comunale. Tutto questo lo rende noto naturalmente Palazzo Vecchio. E a proposito di viabilità, nei giorni 6, 9 luglio e 27, 30 luglio si terranno i lavori di sostituzione obbligata del cavalcaferrovia di Ponte Alpino a Firenze, che per RFI non più procrastinabili e che comporteranno la chiusura totale al traffico anche della rete ferroviaria con inevitabili disagi per viaggiatori e pendolari. Durante i giorni dell'interruzione, spiega la nota, tutti i treni in arrivo a Firenze da sud, compresi quelli del servizio regionale, si attesteranno a Firenze Campo di Marte, dove partirà un servizio di navette gratuite organizzato dal comune per raggiungere Piazza della Libertà e la tranvia e così poi arrivare anche alla stazione di Santa Maria Novella. Secondo stime precedentemente rese note, nei giorni 6-9 luglio arriveranno la mattina a Campo di Marte circa 5.000 persone, altrettante ripartiranno la sera. La Regione Toscana sta lavorando con il Comune di Firenze e con altri enti coinvolti per contenere le criticità, ma invita a limitare al massimo gli arrivi nella città nei giorni di chiusura dell'infrastruttura. L'assessore regionale trasporti Filippo Boni ha disposto una serrata campagna informativa tramite i canali social e gli strumenti informativi del progetto Muoversi in Toscana. Tuttavia c'è una reazione da parte di Federconsumatori Toscana, dicono: pur comprendendo la necessità dei lavori, apprezzando lo sforzo per le navette, riteniamo che l'offerta ferroviaria mattutina rimanga del tutto insufficiente a garantire il diritto alla mobilità e la dignità del viaggio per i pendolari. Così invitiamo la Regione Trenitalia a riconsiderare i tagli per evitare scene di sovraffollamento insostenibili nei giorni dell'emergenza. E poi ancora Federconsumatori esprime profonda preoccupazione e forti perplessità, in particolare sull'esiguità del numero di treni previsti in fascia oraria 7-9, in particolare per i pendolari, cruciale per centinaia di lavoratori e studenti che dalle province di Arezzo e Firenze devono raggiungere il capoluogo e che così, insomma, rischia la paralisi.
Code sui viali? Cantieri Lumaca. La FIP lì bloccata e ogni giorno migliaia di auto che entrano a Firenze con un solo passeggero.
Ma se lo stesso viaggio potesse costare meno e dimezzare il traffico?
Con Autostop cambia il tuo modo di viaggiare in tutta l'area metropolitana.
Trova i passaggi sulla tua stessa rotta e condividi le spese con i tuoi compagni. Meno smog, più community.
Iscriviti per la fase di lancio di giugno e luglio. Ricevi subito 9 autocoin in omaggio per i tuoi primi viaggi.
E per i primi 1000 driver l'abbonamento premium è gratuito per un anno.
Cerca autostop.it, un nuovo modo di viaggiare. Comune di Bibbona, Associazione Lasciut e Benedetto Ferrara presentano Bibbona Folk, quarta edizione. Due giorni di concerti nel delizioso borgo in provincia di Livorno. Venerdì 19, Lady Sox e Riccardo Tesi Elastic Trio.
Sarebbe una serenata se tu ora fossi qui.
Sabato 20, Nada con Andrea Mucciarelli alla chitarra. Tutti i concerti si svolgeranno in Piazza della Vittoria. Inizio ore 21, ingresso gratuito. Info asculturalelasciut@gmail.com. Nuovi posti per il viaggio in Sudafrica del Contro Radio Club.
Sudafrica, un mosaico di etnie e ambienti naturali che la pacificazione dopo l'apartheid ha saputo catapultare verso il futuro.
Safari nel Kruger National Park con i Big Five: leone, leopardo, elefante, rinoceronte e bufalo. Visita di Città del Capo con Robben Island, la prigione di Mandela ed ancora Johannesburg e la township di Soweto.
Sudafrica dal 1 all'11 dicembre con volo via Addis Abeba in compagnia di Jimmy Tranquillo.
Info su www.controradio.it sezione viaggi o banner Sudafrica.
Prenotazioni fino ad esaurimento posti.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione. Un
cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un incidente al chilometro 350 tratto chiuso tra Arezzo e Valdarno con 4 chilometri di coda in entrambe le direzioni e traffico bloccato. Code a tratti invece in direzione Roma tra Firenze Impruneta e in Cisareggello. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In Fipili sulle ramo di Livorno sempre per traffico intenso, 2 chilometri di coda tra il bivio Pisa-Livorno e Lavoria in direzione mare. Code per lavori invece sul raccordo Siena-Firenze tra Impruneta Greve-Inchianti e San Casciano verso Siena. Città di Firenze a partire dalle 18 di oggi per manifestazioni con corteo nel quartiere di Gavinana, in particolare tra Viale Europa e Piazza Ferrucci, possibili disagi alla circolazione e modifiche al trasporto pubblico locale. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Contro Radio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Eccoci qua allora con gli ultimi giorni di apertura della mostra Pensare e Comunicare, il segno toscano, a lungo raccontata anche attraverso questi microfoni, che ripercorre oltre 60 anni di grafica toscana dagli anni 60 al 2020, raccontando il ruolo della comunicazione visiva come strumento di partecipazione civile, crescita culturale e anche trasformazione sociale. Si chiuderà al MAD, dove è stata inaugurata lo scorso 3 giugno e chi c'era ha potuto insomma realizzare come questa iniziativa sia inserita nell'ambito dei festeggiamenti per i 50 anni della nostra radio, di Controradio, e di come rappresenti inoltre un omaggio a due figure centrali della cultura e della comunicazione. Parliamo di Andrea Rauch, che è un noto designer e grafico italiano che è scomparso qualche anno fa, e Roberto Nistri, storico editore di Controradio, anche lui scomparso nel 2023, appassionato collezionista e promotore della cultura visiva. Allora, per capire com'è andata, ci colleghiamo in diretta con Enrico Lattanzi, direttore del Magma, Museo Archivio della Grafica e del Manifesto di Civitanova Marche, che ha portato a Firenze il sogno di Rauch e non solo. Vero Enrico? Buonasera.
Sì, buonasera a voi.
Com'è andata? Come sta andando la mostra?
La mostra sta andando molto bene, come si dice spesso, però in questo caso c'entra l'obiettivo al di là delle nostre aspettative. Primo, per la novità di questa mostra, una mostra di grafica e di comunicazione. Secondo, perché organizzata da un museo, diciamo, extra-regionale, anche se è l'unico d'Italia, un museo che sta nelle Marche. E secondo, Terzo, non per il tipo di accoglienza che ci ha fatto andare oltre ogni più rosea previsione, sia per quanto riguarda le presenze, sia per il fatto che questa mostra è stata proprio colta nella sua essenza. Invece che essere l'arrivo, diciamo, di quello che era il sogno di Andrea Rauch, si sono gettate le premesse per altri appuntamenti e per sviluppare un discorso sulla grafica, sulla comunicazione, e siamo partiti proprio da questo, cioè dal fatto che come 30 anni fa, 40 anni fa, i grafici toscani, che tra l'altro erano tutti presenti, c'è stata una grande rentrée alla inaugurazione, loro hanno segnato appunto la grafica, la comunicazione con la loro bravura, ed oggi questa mostra, invece che chiudere un cerchio, ne apre di nuovo, e quindi è la base, diciamo, di una ripartenza, o meglio di un nuovo inizio, presenze di giovani ed anche, diciamo, interesse suscitato al di là delle aspettative delle persone che sono venute. Non ci aspettavamo queste cose, ma quanto sono belle, e così via.
Anche perché il manifesto continua, insomma, la sua azione comunicativa, no? Esso stesso il messaggio, lo abbiamo detto tante volte, quindi evidentemente non si è ancora esaurito. È molto interessante soprattutto che i giovani abbiano recepito questa lezione. All'interno di questa iniziativa, ricordo, c'è stato già un appuntamento, ora ce ne sarà un altro.
Molto utili.
Ecco,
perché sì, le conversazioni avute in questo primo appuntamento sulla grafica di pubblica utilità, poi nel secondo, che avremo il giorno della chiusura praticamente della mostra, cioè il 23, il secondo appuntamento sarà proprio sull'attualità del manifesto nell'era digitale, diciamo. Ecco, un po' il tema è questo.
Che è un tema interessantissimo, perché qui dove si smaterializza tutto, l'idea di avere qualcosa di fisico da guardare, da toccare perfino.
Esatto. E appunto le conversazioni avute, quelle che avremo anche, oltre agli incontri che si sono fatti all'interno della mostra, non incontri, non talk, ma incontri con personaggi e situazioni che aspettavano da tempo un'occasione di questo tipo. Sono venuti gli eredi di molti grafici, ma anche persone che, pur sviluppando un discorso nei più disparati settori della comunicazione, si sono messi in contatto con noi, sono venuti alla mostra e non solo. E qui devo ringraziare sia Rosalind, la compagna di Roberto Nistri, sia Fabio Piantini per la preziosa opera di ciceroni della mostra, ma soprattutto di precisi che hanno in maniera appunto molto precisa, molto rigorosa, accompagnato, e praticamente ogni visita era una visita guidata, svolta sia da Fabio Piantini, che con la sua esperienza è riuscito a marcare, a far notare quella che è la qualità del segno toscano e il fatto che questo non sia chiuso. E quindi, diciamo, a noi ci ha riempito di gioia aver partecipato in collaborazione con Controradio, con i 50 anni di Controradio, e devo dire che anche l'opera che avete svolto voi con la radio, ma anche con i vostri rapporti, e si vede che questa è una radio legata al territorio, perché l'abbiamo vista nelle presenze, nelle partecipazioni, e anche, diciamo, nel fatto che sono state anche propedeutiche alla mostra. Io ho in mente alcuni pezzi fatti dalla radio che appunto hanno un minimo introdotto anche a questa mostra ai meno diciamo preparati, diciamo moderni.
Diciamo.
E Bene, complimenti alla radio.
Grazie, grazie a nome ovviamente di tutti, ma possiamo dire a chiosa di questo insomma di questa bella conversazione è che è una radio che non si ascolta soltanto, ma si può osservare e anche toccare, no?
Sì,
alla fine.
Esatto. Ecco. Volevo un ultimo ringraziamento, sì, perché sia all'assessore, a Giovanni Bettarini, a Marco Imponente, Sara Maggi, e soprattutto due direttrici, Valentina Cenzini, la direttrice del MAD, per la collaborazione, per la sensibilità che ha dimostrato ad accoglierci, e la Damiana Noia, che è la responsabile proprio lì dello spazio dove si è svolta la mostra, dove si svolge la mostra a segno ottagono, che ripeto si chiuderà il 23. E possiamo chiuderla dicendo una buona partecipazione, un buon livello e soprattutto un nuovo inizio.
Ricordo per tutti che sabato l'apertura sarà dalle 4 alle 7, domenica non ci sarà, martedì è davvero l'ultimo giorno, quindi sotto a chi tocca, e dal lunedì al venerdì l'orario rimane comunque dalle 9 alle 19:30. Grazie ad Enrico Lattanzi e buon inizio.
Grazie a voi e buona serata.
Grazie di nuovo, e parliamo di artigiani che si sono evoluti, le regole molto meno. Con queste parole il presidente Francesco Amerighi ha aperto l'assemblea annuale di CNA Firenze Metropolitana. Sul tavolo la riforma di una legge importante, quella quadro sull'artigianato, che è ferma dall'85, e gli effetti che le tensioni geopolitiche internazionali continuano a produrre su imprese, energie e mercati. Chiara Brilli ne ha parlato in studio.
Se facciamo un po' i conti degli ultimi 10 anni, abbiamo visto che il 43% delle imprese che hanno chiuso nella città metropolitana sono imprese artigiane, superano le 4.000 imprese. Questo vuol dire posti di lavoro, vuol dire perdere identità, vuol dire perdere una parte della nostra storia. E in questo contesto intervengono anche nuove forme societarie che di fatto tutti quei mestieri, quelle imprese che si possono ricondurre all'artigianato, di fatto seguono delle specifiche diverse, entra in ballo altre forme societarie tipo le SRL, che non vengono contemplate nel nostro mondo o almeno non sono facilitate a entrare nell'albo degli artigiani. Questo è un altro punto che determina un passaggio di perdita di numerica all'interno della nostra città metropolitana.
Noi abbiamo un contesto normativo, e quello richiamava prima il presidente, assolutamente antiquato, assolutamente non al passo con i tempi, vetusto sia da un punto di vista normativo, ma poi che produce anche delle conseguenze rispetto al mercato, perché abbiamo non solo un problema evidente rispetto ai comparti manifatturieri in termini di competitività sui mercati.
Per i 50 anni della radio, che nel 1981 organizzò il concerto dei Clash a Firenze, Controradio e Super Duper Hats vi invitano ad un evento che entrerà nella storia. Paul Simonon, The Royal Exchange, live in Florence. Il mitico bassista dei Clash torna in città con la sua incredibile crew di DJ per una notte esplosiva a base di punk, garage, ska e reggae. Domenica 28 giugno dalle 18 alle 24 nello spazio motel della Manifattura Tabacchi. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Info su controradio.it.
Due notti per farsi sorprendere dalla bellezza delle stelle e dalla magia della danza e del teatro. Sabato 20 e domenica 21 giugno nel Borgo Medievale di Calenzano torna Lunaria, il Festival delle Arti di Strada, edizione 2026 dedicata ai celesti miraggi, alla potenza evocativa del cielo in tutte le sue declinazioni, dall'arte all'astronomia. Prevendita biglietti su Ticket One, info lunariacalenzano.it e pagina Facebook e Instagram Lunaria Calenzano.
MAD, Murate Art District, Fondazione Muse, in collaborazione con l'Istituto per l'Arte e il Restauro Palazzo Spinelli, presenta il Master in Mediazione Transculturale del Patrimonio e del Contemporaneo, percorsi per l'Audience Engagement Inclusivo 2026-2027. Un percorso che raccoglie l'esperienza e la presenza multiculturale di italiani e stranieri residenti nel nostro territorio per formare figure professionali specializzate nella mediazione del patrimonio e dell'arte contemporanea in un'ottica non eurocentrica. Iscrizioni entro il 17 luglio, tutte le info su murateartdistrict.it.
Etnica Mugello Global Groove 2026. Dal 18 al 21 giugno a Vicchio, concerti, mostre, teatro, performance, incontri DJ set, mercato e street food etnico. Il 18 giugno Roy Paci e Retusca. Il 19 Sean Kuti ed Egypt 80. Il 20 Chantel Bukovina Club Sound System. Opening Amork Lab. E il 21 Gran Finale con i Nomadi. Disponibile abbonamento per tutti e quattro i concerti. Prevendite su boxall.it. Info su etnicafestival.it e eventimusicpool.it.
Controradio.
Controradio Newsline Sera. La storia.
Allora, la storia di oggi, in occasione della giornata mondiale del rifugiato, dalle 17.30 presso il Polo Culturale Artemisia di Capanno, l'iniziativa Resta in Festa, organizzata dalla cooperativa sociale Odissea, una giornata davvero di festa, di riflessione intorno al tema dell'accoglienza, con un focus specifico sui minori. Rossana Mamberto ne ha parlato con Valerio Bonetti, che è il presidente della cooperativa Odissea.
La giornata che abbiamo organizzato anche quest'anno è appunto il frutto di un percorso, ormai la quarta edizione, dove abbiamo cercato quest'anno di focalizzarci, durante appunto la giornata mondiale del rifugiato, sul tema dei minori. L'idea è quella di fare una riflessione appunto luci e ombre anche del nuovo patto europeo su migrazione e asilo, quindi invitando appunto Luca Menesini, e poi a seguire una presentazione del cortometraggio Morning Mountains di Andrea Costa, dove avremo appunto alla tavola rotonda lo stesso attore del corto, è l'attore protagonista, e che ci racconterà un po' la sua esperienza, perché l'esperienza diretta di un minore arrivato sul nostro territorio è di un'accoglienza avuta da una famiglia. Avremo anche la possibilità di avere con noi il giudice onorario Sofia Cioffoletti del Tribunale di Firenze, e quindi sarà proprio una riflessione sul tema tra radici e orizzonti, tra tutela e affido, inclusione e nuove famiglie possibili. Quindi, andando al di là, sarà ospite anche con un tavolino informativo, con un tavolo informativo, il centro affidi di Lucca. L'idea era proprio questa, di fare una riflessione sulle varie modalità di affido e anche quella che abbiamo sperimentato noi, allargando al territorio una modalità un pochino più, diciamo, leggera di accoglienza in famiglia da parte appunto di alcune famiglie del territorio, che porteranno appunto la propria esperienza.
Allo stato attuale com'è la situazione anche in riferimento ai minori, visto che comunque voi siete sul campo quotidianamente?
Ormai da un po' di tempo si sono sviluppati sui nostri territori, soprattutto in provincia di Lucca, ma ormai dalle altre parti, la possibilità di avere i cosiddetti SAI minori, che sono il sistema d'accoglienza e integrazione per minori, che danno appunto l'opportunità di un'accoglienza integrata e, diciamo, ben strutturata per i minorenni che arrivano da soli sui nostri territori. Quindi ormai da un po' di tempo noi gestiamo queste strutture, sono percorsi ministeriali e ben strutturati, che danno la possibilità ai ragazzi di fare un percorso dai 16 anni ai anche 21 con un proseguo amministrativo, che cercano poi di arrivare appunto all'inserimento abitativo e all'inserimento ovviamente lavorativo, per rendere più possibile l'autonomia le persone, i ragazzi in accoglienza.
C'è la possibilità per le famiglie del territorio di ospitare quindi i minori che arrivano presso?
Insomma, l'intento è proprio questo, di provare a portare avanti un progetto dove si apra all'ospitalità anche durante il periodo d'accoglienza, perché comunque è necessario un periodo di accoglienza che sia almeno di un pochino più strutturato, che dia delle possibilità di stabilizzazione ulteriore, no? con l'equipe di lavoro, con gli educatori e altre figure professionali, però poi l'idea è quella di aprire al territorio. Quindi questa aspetto interessante è quello di aprire alle famiglie per un'ospitalità che ci permetta di dare delle opportunità in più di conoscenza al territorio, alle famiglie stesse, ma alle stesse persone, agli stessi ragazzi e ragazze. Quindi diciamo l'intento anche di questo seminario è di riprovare a rilanciare, no? La possibilità di fare un'accoglienza che non è un vero e proprio affido, ma è proprio un'esperienza che noi abbiamo chiamata di vicinanza solidale, cioè quindi la possibilità di ospitare da parte di famiglie del territorio anche per un periodo breve i ragazzi che sono in strutture di accoglienza.
Ecco, torniamo all'evento che si terrà appunto al Polo Culturale Artemisia di Capannori, quindi abbiamo una tavola rotonda sul tema dei minori.
A seguire la tavola rotonda intanto ci sarà un buffet offerto a cura di una cooperativa sociale e dell'associazione Pinozio, e sarà offerto a tutti i partecipanti, e poi a seguire appunto un bel concerto dove abbiamo invitato la band locale, il Ganzi Bau Dance Orchestra, con dei musicisti locali molto ben conosciuti insomma sul nostro territorio, e con la special guest star che sarà Zan Dembélé, Mustapha Dembélé, che è un diciamo un noto musicista senegalese che comunque cercherà insieme a loro di fare una sorta di animazione musicale nel post cena, diciamo, nel post buffet.
Dove si possono trovare le informazioni?
Sul sito di Odissea si trova la locandina di Resta, dove si può trovare per iscrizione il QR code, perché diciamo sarebbe importante avere una iscrizione anticipata in modo tale da sapere i numeri per una migliore organizzazione. E dall'altro verso i social comunque Odissea, dove appunto riverrà ripercorso un po' il programma della giornata.
In conclusione della nostra newsline, come promesso, torniamo a collegarci con Domenico Guarino da Gavinana. Sta seguendo la manifestazione, come sta andando, Domenico?
Mi trovo anche da qui il corteo dei contestatori di Vannacci, anche se loro dicono che in realtà Vannacci contesta la Costituzione e quindi questa è una manifestazione assolutamente pacifica. Lo confermiamo, siamo in via Datini, la notizia è che il quartiere di Gavinana, Firenze, ha risposto alla grande, ci sono almeno 5.000 persone in piazza, un corteo lunghissimo, di fronte a me ci sono dei blindati della polizia che bloccano la strada verso dove invece ci sono i vannacciani, circa 200 persone in piazza Bartali davanti alla Coppa per il generale che ha parlato poco fa. Il corteo gira, quindi non ci dovrebbero essere problemi. Per ora è tutto, a te la linea.
Grazie Domenico Guarino, grazie soprattutto per questa manifestazione così equilibrata, democratica, come Firenze solo sa fare in occasioni come queste. Allora, in conclusione vi ricordo che la Toscana è in codice rosso per ondata di calore sabato 20 e domenica 21. Sono stati registrati oggi 39 gradi a Scanzano, a Grosseto, in Maremma, e 37 gradi a Firenze. Questo è quanto è stato reso noto anche dai social del presidente della regione. Già stata potenziata la rete dell'assistenza sanitaria territoriale per rispondere ai bisogni legati all'emergenza caldo e tutelare così la salute delle varie comunità. E vediamo però come sarà domani. Sarà sereno, poco nuvoloso in mattinata, modesto aumento della nuvolosità nel pomeriggio, i venti saranno deboli al regime di brezza, i mari quasi calmi o poco mossi, le temperature rimangono stazionarie o in ulteriore lieve aumento, le punte saranno sempre quelle, 38 gradi nell'interno. È davvero tutto, ringrazio naturalmente a tutti quelli che hanno collaborato, in primis a Giustina De Renzi dalla regia alle 19:27. Io ringrazio voi per l'ascolto e vi auguro naturalmente un buon proseguimento di serata, naturalmente sulle frequenze di Controradio.
Surrounded by sleeping folks that I didn't know, failing to find my friends, I decided that it was clearly time to go. So I made my way out of the door as quietly as I could. There was no one there I knew to say goodbye. Squinting in the sadly sobering sunshine of a Sunday morning light, 'cause I started the night with all my friends I started out so happy, now I'm hungover and down. It was about then that I realized I was halfway through the best years of my life. So I scanned the local landmarks, trying to find out where I was, or maybe even find a bus back home. I was longing for a shower and for clean sheets and a charger for my phone. And suddenly it hit me that I got paid this Friday last, so I rifled through my pockets for some change. But all I found was a packet of broken cigarettes and a sinking sense of shame. Cause I started the night with all my friends and I ended up alone. Oh yes, I started out so happy, now I'm hungover and down. It was about then that I realized I was halfway through the best years of my life.